La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa. Un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il lunedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Gente colorata, quasi tutto uguale. La mia rabbia legge sopra i quotidiani. Legge nella storia tutto il mio dolore. Canta la mia gente che non può morire.
E questo era Colpo, il titolo del brano dalla colonna sonora del film di cui ci parla oggi Marcello Gerardi, colonna sonora curata da Ennio Morricone, come molte volte accadeva in quegli anni. Caro Marcello, ci sei?
Eccomi qui, buongiorno Fabrizio.
Buongiorno a te e ben ritrovato. Allora, come sempre ti lascio il piacere di annunciare il titolo di cui appunto parliamo oggi, avendo semplicemente fatto presente l'autore della colonna sonora, che comunque già dà una cifra importante a quello che andiamo a dire.
Certo. Parliamo della Proprietà non è più un fusto di Elio Petri. Un film a suo tempo probabilmente non compreso, diciamo. E Petri veniva da due film, insomma, straordinari, e di fatto aveva in testa una trilogia. Aveva appunto realizzato Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, che ottenne riconoscimenti internazionali anche a Cannes, insomma, grandi riconoscimenti sia di critica che di pubblico, con uno strepitoso Gianmaria Volonté, ed era appunto La nevrosi cosiddetta del potere. L'anno successivo realizzò, sempre con Gianmaria Volonté, La classe operaia va in paradiso, un film paradigmatico, complesso, dove appariva anche per una breve parte Flavio Bucci, che sarà il protagonista, uno diciamo dei due protagonisti, se vogliamo, di La proprietà non è più un furto, nelle vesti di un operaio. Questo film era la nevrosi cosiddetta del lavoro, e Petri con La proprietà non è più un furto intendeva realizzare la nevrosi del possesso. Ora, questo film indubbiamente è molto più ermetico dei precedenti, sicuramente meno comprensibile a una lettura affrettata, e in effetti devo dire che dopo averlo rivisto dopo tanti anni io stesso ho parzialmente modificato il mio giudizio, perché in effetti mi dette l'impressione di un film un po' involuto, un po' poco comprensibile, un apologo brechtiano se vogliamo, ma poco aderente insomma alla realtà, è basato su un espressionismo estremo ma nello stesso tempo troppo cupo, forse troppo affastellato di significati per poter essere compreso dal grande pubblico. Fu stroncato a suo tempo dalla critica, mentre ebbe un buon successo di pubblico, perché molto intelligentemente la produzione, essendoci tra l'altro come coprotagonista Ugo Tognazzi in una magistrale interpretazione, darà diciamo a questo film l'immagine della commedia all'italiana. La commedia all'italiana allora funzionava, andavano per certo. La maggiore, e in effetti ebbe un buon riscontro di pubblico insomma. Ora la verità diciamo se vogliamo sta nel mezzo, nel senso che non è il capolavoro di appunto Elio Petri sicuramente, ma è un film diciamo comunque di alto livello, è un film che deve avere delle letture particolari, più approfondite, non può essere un film che può essere giudicato da una prima visione, e ha bisogno appunto, essendo un film anche abbastanza criptico, di una lettura più attenta. Di che
a
si
conferma
tratta?
Di quello che dici tu, e poi ti lascio parlare ovviamente.
Sì.
Mi sono comunque sorpreso dopo tanto tempo a ragionare a lungo dopo aver visto un film, cosa che diciamo di recente mi capita un pochettino meno spesso. Cioè purtroppo siamo abituati ad una filmografia contemporanea che in qualche maniera è come se ci soddisfacesse già alla prima visione, ad una visione anche diciamo molto superficiale, cosa che invece in questo caso non è possibile, perché c'è proprio bisogno di pensarci, e se è possibile di rivederlo questo film. Te lo confermo totalmente quello che mi stai dicendo.
Assolutamente. Diciamo che quello che tu dici insomma è ancora più vero, non solo per l'esperienza che ho fatto io, ma anche per l'esperienza che la critica ha fatto. Cioè la critica, soprattutto quella di sinistra, stroncò questo film, ma in realtà il film è stato totalmente riabilitato nel 2013, perché è stato restaurato dalla Cineteca di Bologna e ha vinto un Leone d'Oro per il miglior restauro alla Mostra del Cinema di Venezia. Quindi il film diciamo è un film controverso, è un film sicuramente complesso, ha una struttura complicata sicuramente, quindi non si presta a una lettura semplice insomma. È un film comunque a suo modo paradigmatico dei tempi. Insomma, di che si tratta? Si tratta di un impiegato di banca che ha orrore del denaro, infastidito dal denaro al punto che deve indossare dei guanti, che avendo diciamo effettivamente un fastidio fisico, tra l'altro figlio di un integerrimo bancario che era stato il padre, che è interpretato da un misurato Salvo Randone, mentre lui il bancario è Flavio Bucci, che a un certo punto, disgustato dal suo lavoro, vedendo questi ricchi che vanno a depositare somme di denaro insomma di cui lui prova francamente disgusto, insomma lui si definisce marxista mandrachista, e individua in una di queste figure, praticamente in Ugo Tognazzi, che era un ricco macellaio romano tra l'altro si discusse molto perché Petri chiese a Tognazzi di essere il più possibile forte nel dialetto romanesco. Effettivamente non gli veniva bene a Tognazzi, però questo lo rendeva ancora più volgare e più, diciamo, se vogliamo, più fastidioso, no?
Sì, quindi perché dà proprio l'idea di uno arrivato a Roma, cioè che neanche,
sì, di un arrivato a Roma,
classico burino, per così dire,
classico burino. Questo c'ha appunto una casa di super lusso, e va in banca e si porta quarti di carne, di praticamente di bistecche fiorentine, perché vuole essere trattato meglio degli altri. Ogni volta deposita come minimo 10 milioni, dopodiché insomma c'è un trattamento di favore dal direttore, dai cose, insomma praticamente è una persona che questo bancario, che si chiama Total, individua e decide di perseguitarlo. Quindi
prima dalle dimissioni, giusto?
Prima dalle dimissioni, perché appunto aveva il disgusto di questo lavoro
che gli provocava anche una forma di allergia.
Una forma di allergia molto forte, tant'è vero che utilizzava i guanti per toccare il denaro, insomma. Quindi dalle dimissioni da bancario e si dedica totalmente alla persecuzione di questo macellaio. Prima gli ruba praticamente il coltello, per lui ce n'aveva 25 di coltelli, ma in realtà ce n'era uno che era quello per lui simbolico, che utilizzava sempre e che era quello che aveva lanciato la sua carriera.
Un po' come la monetina di zio Paperone, per certi
come
versi.
La monetina, esattamente. Quindi gli ruba questo coltello, lui non se ne fa una ragione, anche perché lo vede che truffava praticamente i clienti con il peso, quindi cercava sempre di fregare sui soldi. In cassa c'era appunto la bella amante, Daria Nicolodi, la quale doveva essere debitamente con una super minigonna, sempre con una specie di divisa d'ordinanza e con la, praticamente con il chewing gum sempre in bocca, per così in qualche modo essere a suo modo seduttiva,
o comunque per accentuare la volgarità della situazione,
per accentuare,
insomma,
la volgarità, che insomma lui riteneva, questo appunto Tognazzi riteneva la volgarità anche seduttiva, che lui era questo, questa donna sostanzialmente è una sua proprietà. E lei a un certo punto, in un monologo, perché tra l'altro il film ha 6 monologhi di 6 personaggi, in uno dei monologhi lo dice chiaramente, dice: io sono una cosa, sono fatta di tutte cose che vengono utilizzate, dice, ma voi che mi guardate dallo schermo non siete migliori di me. Quindi è un apologo brechtiano. C'è anche un apologo del macellaio che rivendica il fatto che lui è realistico, che l'economia si basa anche sul furto e che quindi lui manda avanti l'economia e quindi è meritevole di rispetto.
Detto in quest'ultima settimana, poi ha tutto un significato particolare.
Tutto un significato particolare, infatti sembra anticipare certi personaggi che abbiamo conosciuto per tanti anni. Ebbene, il film è livido e cupo. A un certo punto la persecuzione di questo Total continua, gli ruba in casa, gli ruba, praticamente a un certo punto, la macchina,
Mercedes, sì,
la Mercedes, gli ruba la compagna. Ma attenzione, quello che è interessante notare è che non è che lui la compagna la tratta meglio di come la trattava lui, per niente, anzi addirittura lei si lamenta, dice, almeno, dice, quello se non altro mi ricompensa, dice, non mi tratta in questo modo, insomma. Lei la tratta esattamente come un oggetto, cioè lui è, per motivi ideologici, identifica la compagna con il suo proprietario e la tratta praticamente peggio di un animale, in maniera violenta, in maniera scorretta, vuole che posi come fosse una morta. E quindi insomma praticamente questa, che tra l'altro era pure abbastanza incuriosita, no, da questo evento, quando viene rapita da lui non è neanche così contraria, piuttosto incuriosita, interessata, vista la vita che faceva,
magari poteva essere un'opportunità per un cambiamento,
per un, cioè, cambiamento della vita, per diciamo varie cose. Insomma, questo film si dipana, diciamo, in questo modo. A un certo punto lui ottiene l'amicizia di un ladro professionista,
grande Mario Scaccia,
grandissimo Mario Scaccia, un ladro professionista che era anche attore di cabaret e che tra l'altro in una bellissima immagine sa vedere come, diciamo, una performance in cui lui da una parte è uomo, dall'altra è donna, quindi il film di Petri è estremamente anticipatorio anche di certe tematiche molto moderne, e però scaccia praticamente, sì, lo coadiuva, però vengono scoperti, insomma, dal ritorno al macellaio, non riescono a risolvere niente, insomma si trovano in guardina e in effetti poi il macellaio non trova di meglio che accusare lui di tutti i furti che ha avuto, e lui ha un infarto e muore lì sul colpo, perché era un lato romantico, un gentiluomo in certo senso, una persona che riteneva comunque che dei canoni di correttezza dovessero esistere. C'è una bellissima immagine verso la fine del film, tra l'altro, di un giovane Gigi Proietti che rievoca questa figura morta, diciamo, di questo morto, e
il giorno
facendo
del funerale, certo,
funerale facendo l'elogio del ladro, insomma, ecco, a cui Total tra l'altro partecipa silente. A un certo punto comunque Tognazzi, diciamo il macellaio, lo contatta per trattare e gli spiega la sua ideologia, cioè se la società non si reggesse sulle persone come me andrebbe facilmente in rovina, cioè praticamente noi siamo quelli che portiamo avanti l'economia. Ovviamente Total non accetta minimamente nessun compromesso, perché lui gli propone denaro, gli propone appunto addirittura di fondare una società insieme, e ovviamente Total non accetta nulla di tutto ciò, anzi si appropria di un accendino, insomma suo d'oro, insomma lui glielo lascia pure prendere.
L'orologio, no? Da taschino.
L'orologio da taschino, insomma, quindi praticamente come fosse, insomma, un fatto ideologico, cioè lui ritiene che questo macellaio ideologicamente sia la classe sociale avversa.
E che vada in qualche maniera punito.
E che vada continuamente punito. Fatto sta che alla fine il macellaio trova l'occasione in ascensore, lo segue e lo strangola. E quindi Total muore. E ovviamente il macellaio, niente, pazzo, tra l'altro riesce ad essere impunito perché non viene visto, non ci sono testimoni. Ed il film finisce con il monologo di Salvo Randone, che dice, l'integerrimo bancario padre, che dice era mio figlio ma in realtà era mio padre, e finisce così questo livido, cupo film, uno dei film più cupi di Elio Petri, che ovviamente ha un significato brechtiano, insomma, anche proprio nel monologo, nei monologhi che vengono fatti, nella rappresentazione, diciamo, di questa narrazione, sempre in interni cupi, sempre molto spesso di notte, rare volte di giorno. Questo ex bancario, che è chiaramente una persona fortemente disturbata, fortemente violenta, quindi non migliore, se vogliamo, un personaggio nichilista che non è migliore del suo antagonista macellaio, cioè la cosa che indignò moltissimo la critica di sinistra allora fu proprio che non è che c'era una vera ideologia simbolica che potesse giustificare l'azione di Total, perché Petri diceva, badate che la sinistra ha perso la sua idealità, già parliamo del 73, quindi eravamo ancora in anni in cui dire queste cose era abbastanza inconcepibile, e avendo perso le sue idealità diventa nichilismo e diventa disperazione.
In buona sostanza Flavio Bucci, il personaggio di Flavio Bucci non è un Robin Hood praticamente.
Assolutamente, è un personaggio nichilista, privo di senso morale, anche lui, che soltanto per un astratto furore ideologico compie dei reati. Quindi Petri ci dice, questa è la reazione sbagliata alle ingiustizie, quindi appunto a figure come queste del macellaio, che sono paradigmatiche della società in cui viviamo, e quindi sostanzialmente condanna tutto, cioè il film di Rosi è un'allucinata condanna di tutto, e ripeto, disturbò tantissimo. Mi ricordo alle giornate del cinema di Venezia il film non fu compreso e fu respinto, e il produttore dovette tramutarlo e lanciarlo come commedia all'italiana, altrimenti sarebbe stato un forte fallimento anche commerciale.
Va anche detto che subì un sequestro per oscenità e offesa al pudore.
Allora, subì un sequestro ridicolo per oscenità di 12 giorni e il motivo era veramente assurdo, e questo fa capire anche come eravamo in quegli anni ridotti, semplicemente perché c'era un rapporto sessuale in cui Daria Nicolodi, la donna, era sopra, diciamo, posizionata sopra l'uomo. Fu questo il motivo, era scandaloso.
Tra l'altro, a conferma di ciò, io che confesso di averlo visto di recente su YouTube, perché era disponibile, sì, non mi era mai successo, soprattutto pensando a un film d'autore, che YouTube mi facesse un warning, cioè mi facesse una segnalazione chiedendomi la conferma della mia età, come se appunto ci fosse una specie di filtro creato perché il film veniva ritenuto un po' scabroso.
Il film era vietato ai minori di 18 anni, allora, già allora, probabilmente YouTube si deve attenere a delle norme anche in questo caso, probabilmente. Comunque sì, fu un film considerato scabroso, ebbe questa breve, diciamo così, questo breve sequestro per oscenità, poi tornò nelle sale, ma fu un film di cui Petri si dispiacque enormemente, perché ritenne proprio che non era stato compreso. E tra l'altro questo nichilismo, questa, diciamo, visione allucinata della realtà, che già Petri ci aveva dimostrato con estrema chiarezza fin dai giorni contati, ma soprattutto con La classe operaia va in paradiso e Indagine sul cittadino, insomma, Petri era uno che vedeva l'incubo del potere, la nevrosi, lui faceva una specie di analisi psicanalitica proprio del potere, del lavoro,
del denaro,
insomma, tutti gli aspetti che erano quelli cardine della società.
C'è una scena molto bella che avrai apprezzato anche tu, che è quella della visita alla una specie di fiera dei dispositivi di sicurezza, quindi
quella è una eccellente scena, e tra l'altro estremamente moderna, no? E quasi anticipatoria. Adesso c'è il culto, no?
Dell'antifurto, certo.
Dell'antifurto, più sofisticati chiamano in casa per le stesse ditte per cercare di venderti questi dispositivi di sicurezza. E già allora, no, e Petri tra l'altro lo realizza in maniera veramente intelligente, perché insomma
quasi felliniana, vedere, sembra quasi una scena,
sì, quasi una scena felliniana surreale, perché a un certo punto c'è uno, praticamente, per esempio, che è dentro una macchina, scatta un dispositivo antifurto di gas, e questo sembra addirittura che viene addirittura soffocato, anche se non sappiamo se.
E tra l'altro c'è l'escamotage di questa scena per introdurre il personaggio del ladro, appunto interpretato da questo eccellente attore di teatro, che forse dovremmo ricordare con un po' più di enfasi, Mario Scaccia, che nonostante appunto tutta la tecnologia messa in mostra, lui con la massima disinvoltura riesce ugualmente, perché era veramente un mago dello scasso.
Era comunque un ladro che non concepiva assolutamente che dovesse essere fatta alcuna azione violenta. Era i ladri come esistevano già forse nei primi anni 70, manco esistevano più. Però insomma, quando c'era il cosiddetto ladro romano, che però aveva un codice d'onore.
E a proposito di ladri romani, non so se hai notato che nella gang che lo accompagna in questo furto di pellicce, che a un certo punto il personaggio interpretato da Mario Scaccia si introduce in un appartamento, uno della gang è Ettore Garofalo, che sarebbe il figlio di Anna Magnani in Mamma Roma.
Sì.
Quindi c'è se vogliamo, una piccola citazione di romanità in più, e ovviamente anche un omaggio al maestro Pasolini, insomma.
Assolutamente sì, è vero. E comunque, insomma, ripeto, sono tutte interpretazioni di alto livello, pure efficacissima l'interpretazione della Nicolodi, che pure era alle prime armi.
Sembra quasi una Valentina di Crepax.
Sembra quasi una Valentina di Crepax, sembra appunto consapevole di essere, cioè assolutamente consapevole di essere una donna oggetto che non può ribellarsi alla sua condizione.
Tra l'altro ho trovato molto bello anche, anche il modo in cui è girato il film, le location che sono state scelte, c'è, per esempio c'è la Roma dell'Eur quasi, sì, sì, quasi espressionista, anche l'appartamento nel quale viene, nel quale vive Ugo Tognazzi, sembra quasi una specie di luogo irreale, questi, questi scantenati.
Ancora di più.
I portici, i portici di Piazza Vittorio anche sono abbastanza, esatto, lugubri.
Sì, Petri pretese di utilizzare una chiesa sconsacrata per fare la sede della banca, e lo pretese proprio, perché non voleva assolutamente concederla, invece alla fine l'ha ottenuta, perché lui intendeva dire che la banca
è un luogo di culto, era,
è il luogo di culto, è il luogo sacro
della nuova religione, certo,
la nuova religione. Quindi dopo le scene della banca sono girate in questa chiesa sconsacrata.
E a proposito di luoghi nei quali vengono girate delle scene, non ho la prova provata perché non ho avuto modo di verificare l'attendibilità di questa mia osservazione, però siccome ho lavorato per un lungo periodo da quelle parti, posso affermare con sufficiente sicurezza che la macelleria, che è una macelleria, sì, vera, nella quale appunto opera, sì, Ugo Tognazzi, assistito alla cassa da Dario Nicolodi, è effettivamente tuttora esistente in Via Flavia, è una delle macellerie più importanti,
Via Flavia, sì, sì,
una delle macellerie, sì, più importanti di Roma, che tuttora mantiene le pareti in marmo così come, sì, era in origine, proprio a testimonianza di una, come dire, tradizione che va molto indietro nel tempo, quasi pure lì come se fosse un luogo, non dico sacro, comunque sicuramente un luogo da pellegrinaggio, ecco.
Sì, tra l'altro lui dichiara pure di averne 6 di macellerie.
Sì, beh, c'è un mattatoio clandestino, insomma, c'è,
sì, quanti appartamenti. Da avere 3 cinema, cioè quando a un certo punto gli dice Total provocatoriamente ti sequestrerei tutto, dice sì, provaci, io ho questo, insomma, dice dovresti praticamente eliminare la proprietà privata del tutto, insomma.
Quindi, sì, diciamo, al di là del personaggio arricchito in maniera abbastanza subdola e
sì,
sospetta,
subdola, comunque si vede, insomma,
ricorda tanti personaggi con nei quali ci siamo imbattuti anche in cronaca, insomma, viene da pensare a Ferrero, a proposito di cinema, no? Ferrero, oppure anche altri, anche a chi, discorsi di malavita, perché se vogliamo certe cose,
sì, sì, certo,
possono,
certo,
sembrare quelle un po' da clan Spada o da Casa Monica, senza la violenza,
anche da banda,
senza
anche da banda della Magliana, per certi aspetti, certo, che gestiva, certo, tantissimi affari, appunto, anche apparentemente,
certo,
legali, insomma,
certo,
no?
Certo.
Quindi,
no, sì, ma infatti, guarda, mi fa molto piacere, sì, devo essere sincero, mi ha fatto molto piacere aver avuto il tempo di assimilarlo e di, come dire, assaporarlo questo film prima di parlarne,
sì,
con
andava
te.
andava assolutamente rivisto e rivalutato,
ed è un esercizio che va fatto più spesso, secondo me, cioè,
sì, va fatto più spesso, e in particolare con film di Elio Petri, perché Elio Petri è uno dei registi più geniali che abbiamo avuto. Cioè, non a caso dopo 3 anni farà Todomodo in qualche modo anticipa il dramma di Moro.
Il sequestro Moro, certo.
Il sequestro Moro. È un film anticipatorio, da Sciascia, tra l'altro. Perché per quello che riguarda la capacità di fare un film allucinatorio, totalmente nichilista, per certi versi appunto presago di tragedie, Petri aveva pochissime persone che potessero gareggiare con lui, forse Franco Rosi, per esempio, di Cadaveri Eccellenti, che faceva un film splendido sulla mafia, no?
Ma poi, se vogliamo, questo film, più di altri di cui abbiamo parlato, riferiti sempre allo stesso periodo, a mio avviso ci costringe, tra virgolette, ad un approccio a lento rilascio, cioè così come in altri campi, per esempio nella musica, no? Quante volte ci è capitato all'epoca di ascoltare un disco,
certo, sì,
che dovevi piano piano
assimilarlo nel corso del tempo.
Anzi, addirittura,
sicuramente quello che voglio dire, comunque, non è un film perfetto, ripeto, no? Perché il fatto che un film abbia bisogno di molte letture, che il lato grottesco non sia sempre comprensibile immediatamente al pubblico medio, insomma, non dico a quello medio alto, no? Ma comunque a un pubblico medio, un film che comunque si presenta sul circuito commerciale, insomma, che risulta abbastanza ermetico, no? Che deve avuto bisogno di più di una lettura. Il film è sicuramente complesso, sicuramente contorto, sicuramente troppo verboso. C'è il commissario che spiega il perché è a piacere di arrestare i delinquenti.
Orazio Orlando, tra l'altro, un altro caratterista, sì, molto celebre dell'epoca.
Importante, certo. E sembra quasi che lo fa più per piacere proprio il potere che di convinzione professionale o ideologica, no? E quindi, insomma, indubbiamente tutti questi personaggi che poi si presentano e vogliono parlare a noi. Questo è proprio il classico film, appunto, dell'apologo brechtiano, che viene realizzato, devo dire, però in maniera che, insomma, alla fine risulta più fluida di quello che può apparire a un primo impatto.
No, ma insomma, anche quindi riabituarci ad un approccio filmico che non sia superficiale, che non sia distratto, ed essere un pochettino, certo, più attenti, certo, anche a quello che stiamo vedendo, a come è posizionata la macchina da presa, a quella luce particolare,
sì, perché poi per quello che riguarda l'uso delle luci e il posizionamento della macchina da presa, Petri era un maestro. Cioè la fotografia di Luigi Kovailer, che era un genio, insomma, proprio delle luci, adesso parliamoci chiaramente, dopo Mario Bava, che era pure stato non solo regista ma mago delle luci, Kovailer fu il più bravo forse che abbiamo avuto in quegli anni, insomma, e ha partecipato a tantissimi capolavori, insomma, quindi chiaramente lì c'è in questo film una capacità registica e di rappresentazione proprio della luce, dell'ombra, del buio, delle scenografie che sono assolutamente cupe e difficilmente sostenibili. Ed è questo un merito proprio di Petri, perché lui ci vuole proprio calare in una realtà di incubo dove non salva nessuno. Forse l'unico personaggio che effettivamente in qualche modo lui vuole salvare, forse due, in parte la donna che riconosce appunto di essere una vittima e a un certo punto sbotta e dice: la vittima, diciamo, sono io, la peggiore persona, diciamo, la persona più disgraziata sono io. A un certo punto lei sbotta e lo dice di tutti quanti: sono io la persona più svantaggiata, più disgraziata, sì. E poi il padre, che nonostante lo shock violento della morte del figlio, insomma, quella si rende conto che forse pure lui, a suo modo, col suo modo nevrotico, contorto, però lui ha capito delle cose che lui non aveva compreso, insomma, ecco. Quindi, però rimane comunque un personaggio
negativo,
dignitoso.
Sì, però negativo nel senso che negativo, secondo, certo, me diciamo anche vivere in quelle condizioni con quel figlio dentro casa, insomma, non era certo
assolutamente negativo, una simbiosi negativa da cui il figlio prende il peggio, perché lui era stato un bancario integerrimo. Vivono in un ambiente fatiscente,
claustrofobico,
tra l'altro dall'inizio tu vedi che Total è una persona disturbata a livello mentale, no? Che per entrare in casa fa tutto, cioè scassina, addirittura deve scassinare praticamente delle serrature e poi passare al tetto, quindi è logico che è una persona che,
tra l'altro, in questo rivela un'abilità recitativa e anche espressiva del volto
notevole. Flavio Bucci era anche giovane, ma indubbiamente già Petri l'aveva utilizzato appunto nel ruolo di un operaio, appunto della classe operaia va in paradiso, comunque denota delle forti capacità appunto attoriali.
Caro Marcello, 14:38, mi corre, sì, l'obbligo di, diciamo, di chiudere un, sì, pochettino, di tirare le fila del nostro discorso. Ricordiamo che stiamo parlando con Marcello Gerardi, il nostro esperto cinefilo, di un ennesimo film del 1973, in questo caso si tratta di un film di Elio Petri, La proprietà non è più un furto, protagonisti Flavio Bucci, Ugo Tognazzi ed altri attori che non andremo ad elencare più, ma notevoli, musica che ancora ascoltiamo di Ennio Morricone. E come sempre accade, visto che la rubrica si chiama Visti in prima visione, perché il nostro esperto ebbe a suo tempo l'opportunità di assistere alla proiezione in sala di questo film all'epoca appunto della prima visione, la rubrica si chiude normalmente per tradizione con il racconto e il ricordo di Marcello, che ci dice in quale sala cinematografica ebbe l'opportunità di vedere questo film.
Lo vidi al cinema Ariston.
Ah, l'Ariston che era a Via Cicerone?
Esattamente.
Quello che poi adesso è diventato una parte del multisala Adriano.
Una parte della multisala Adriano. Allora c'erano tutti e due i cinema, certo. Ariston e Adriano.
Certo, certo. Io e ci vidi La Luna di Bertolucci là, mi ricordo.
Sì, sì, sì. Infatti.
Bene, benissimo. Bene. L'ultima, come dire, formalità d'obbligo di questa nostra rubrica è quella di un giudizio in stellette che Marcello Gerardi mutua dalla webzine Slow Cult e Lento Fluire del Sapere, di cui è storico collaboratore. Che voto in stellette diamo?
Diamo sicuramente 3,5.
Sono perfettamente d'accordo con te. È un, insomma, è un film comunque da vedere e che ci spiega sì. molte cose anche di come siamo sì. oggi, insomma.
Assolutamente sì.
Allora, caro Marcello, io ti ringrazio, ti do appuntamento alla prossima settimana.
Grazie
per un nuovo film del 1973 e per salutarci ascoltiamo un secondo estratto proprio dalla colonna sonora della Proprietà non è più un furto di Ennio Morricone. Il brano si intitola Proprietà.
Bene.
Lunedì, la bottega del forno. E non parlate di retromania.
Radio Città Aperta.it, la tua radio online.